Charles de Foucault, 1858-1916. Un ufficiale gaudente e buon tempone, di una specie volgare anziché no. Tale appariva sulla fine dell'Ottocento, a dire di Paul Claudel, il visconte Charles de Foucault, de Pontbriand. A leggere il motto araldico della sua famiglia, gli altri ufficiali sarebbero scoppiati a ridere. Indietreggiare mai, si leggeva sullo scudo dove campeggiava un leone rosso tra due arcate d'argento. Ma il giovane Charles non aveva altra preoccupazione che stare seduto sulla poltrona più comoda, attorniato dagli amici, banchettando con i cibi più prelibati e assaporando i vini più raffinati. Il vizio della buona tavola era quello più accentuato, ma non disdegnava le donnine allegre, il gioco e le letture sconvenienti. D'altra parte, Charles era rimasto orfano a 6 anni ed era stato educato da un nonno quasi settantenne, colonnello a riposo, che lo adorava, pronto a scusare ogni scappatella del nipotino. Così il ragazzo studiò alla meno peggio, mostrandosi oltremodo svogliato, fin quando si fece espellere dalla scuola a 17 anni per cattiva condotta. La fede l'aveva perduta da tempo, alla scuola di tutti gli scettici e degli scrittori antireligiosi del tempo che aveva assaggiati: Renan, Voltaire, Anatole France, Nietzsche, Marx, quanto bastava per definirsi agnostico. Il problema religioso l'aveva risolto in fretta. Se c'erano tante religioni, voleva dire che nessuna era vera, o almeno che nessuno poteva avere la pretesa di esserlo. Visse dunque così per 12 anni, senza niente negare e niente credere, scrisse, disperando della verità. Riuscì a fatica a iscriversi all'Accademia Militare di Saint-Cyr, dato che lo volevano riformare per obesità. L'intervento del nonno gli permise di indossare quella elegantissima uniforme, ma Charles non era affatto disposto a qualsivoglia impegno. Si alleò con altri scioperati come lui e cominciò allegramente a sperperare la favolosa eredità di famiglia, 840.000 franchi oro di quel tempo, che gli era toccata a 20 anni. Chi non ha visto De Foucault nella sua stanza, in pigiama di flanella bianca, con alamari, comodamente sprofondato nella sua sedia o su una sdraio o su una soffice poltrona, gustare un saporito pasticcio di fegato innaffiato da un eccellente champagne, leggendo Aristofane in una graziosa edizione elegantemente rilegata, non può farsi un'idea di ciò che è un uomo felice di vivere. Questa è la descrizione che troviamo nella lettera di un amico del tempo. E quando non era così elegantemente accomodato, era agli arresti per qualche trasgressione o impertinenza. Giorni duri che si concludevano sempre con qualche memorabile orgia con gli amici in uno dei più celebri ristoranti. Sul suo libretto personale i superiori scrissero: spirito poco militare, insufficiente senso del dovere, ha la testa leggera e pensa solo a divertirsi. Più tardi Charles dirà che era solo apparenza. Tu, dirà rivolto a Dio, mi facevi sentire un vuoto doloroso, una tristezza che ho provato solo allora e che tornava ogni sera quando poi ero solo nel mio appartamento e mi faceva restare muto, oppresso durante quelle che chiamavano feste. Io le organizzavo, ma venuto il momento le passavo in un mutismo, un disgusto e una noia infiniti. Ma gli amici non se ne accorgevano, intenti com'erano ad approfittare del denaro e dei piaceri che egli metteva con noncuranza a loro disposizione. Sia come sia, riuscì ad uscire dalla scuola di cavalleria di Saumur nell'ottobre del 1879 col grado di sottotenente, 87° su 87 allievi, e riprese la sua vita di gaudente, mostrandosi appagato ad avere a sua continua disposizione un domestico, un calessino inglese, un cavallo e una donnina deliziosa di nome Mimì. Lo stipendio militare non lo ritirava mai, disprezzarlo gli sembrava un'estrema raffinatezza. E quando l'anno successivo fu spedito nella guarnigione di Algeria, si fece precedere al campo dalla sua donnina, presentandola con una solenne lettera in carta intestata come la viscontessa de Foucault, sua legittima consorte. Così le autorità militari la ricevettero con tutto il rispetto, la invitarono in famiglia e quando giunsero i colleghi del reggimento che conoscevano la verità e tutti si sbellicarono dalle risa, Charles venne subito congedato a forza e messo in riserva per aver disonorato il grado per indisciplina aggravata da cattiva condotta. Così abbandonò ridendo la carriera appena cominciata e si trasferì in Svizzera. Continuò a darsi alla bella vita per 3 mesi, fin quando lo raggiunse la notizia che il suo reggimento era stato coinvolto in una dura battaglia e già si contavano tra i suoi colleghi le prime vittime. Allora si presentò correndo al Ministero della Guerra, chiese di essere reintegrato nell'esercito, si disse disposto perfino a rinunciare al grado e a partire come soldato semplice. Lo riaccolsero e raggiunse immediatamente le coste dell'Africa. Bastarono pochi giorni perché tutti lo guardassero allibiti. Si rivelava un uomo deciso, atto al comando, coraggioso, incurante del rischio e della fatica, pronto ad esporsi e capace di prendersi cura dei suoi uomini. Ed anche la sua anima rivelava d'essere meno superficiale del previsto. Quando gli accadeva di vedere gli arabi prostrarsi in preghiera ed elevare la loro solenne ed accorata invocazione Allah Akbar, Allah è grande, si sentiva prendere da un forte turbamento. Più tardi dirà: la vista di quella fede, di quelle anime sempre dinanzi a Dio, mi ha fatto intuire qualcosa di grande e di più vero degli svaghi mondani. Intuì soprattutto che la sua celebre obiezione sulle molteplici religioni che si elidevano l'una all'altra poteva cambiarsi in una prova a favore. Bastava osservare la convergenza, tutte tendevano verso qualcosa di più grande. Quando cessarono i combattimenti, l'Africa con la sua immensità e con i suoi misteri l'aveva definitivamente stregato. Esisteva allora una regione completamente sconosciuta, il Marocco, una fortezza musulmana impenetrabile agli europei. Oltrepassarne i confini voleva dire rischiare di essere condannati a morte come spie ed infedeli. Così aveva deciso il sultano Mulayn Hassan. Il paese era sconosciuto perfino ai cartografi. Charles decise che avrebbe tentato l'impresa. Studiò l'arabo, lesse il Corano, acquistò gli strumenti, poi travestito da mercante ebreo, con l'unica guida di un vecchio ebreo del posto, attraversando rischi di ogni genere, riuscì a documentare cartograficamente 2250 chilometri quadrati, determinando 45 nuove longitudini, 40 latitudini e circa 3000 altitudini. Il 24 aprile 1885, il 25enne visconte Charles de Foucault presentava il suo rapporto in una seduta straordinaria della Società di Geografia di Parigi e riceveva la medaglia d'oro. Non si sa se ammirare di più i risultati così belli e utili oppure lo spirito di sacrificio, il coraggio e l'abnegazione ascetica con cui questo giovane ufficiale li ha raggiunti, dicevano gli esperti. E il libro che Charles scrive sulla sua impresa, Ricognizione in Marocco, ottiene un grande successo anche letterario. Aveva quasi deciso di convertirsi all'islamismo e di farsi musulmano, ma decise di passare prima qualche giorno in famiglia. C'era una sola persona al mondo per la quale Charles aveva sempre provato un affetto profondo e quasi una venerazione, e la proverà per tutta la vita, una cugina un po' più vecchia di lui, che gli aveva voluto bene fin da quando era bambino, l'unica che in tutti quegli anni non l'aveva mai disprezzato, benché fosse spiritualmente molto religiosa e delicata, ed era l'unica donna che gli ispirasse un sentimento di assoluta purezza. Fu lei, Maria de Bondy, a sconsigliarlo da un matrimonio che stava per accettare passivamente pur di uscire dalle sue tristezze. Si decise ad accettare per alcuni giorni l'ospitalità della cugina e per la prima volta scoprì che c'erano dei cristiani credenti che adoravano Dio con dignità, con tutto il cuore, mostrando un'umanità incredibilmente attraente. Un giorno, passando davanti alla chiesa di Sant'Agostino a Parigi, si sentì spinto ad entrare. Oltrepassò quella soglia col cuore che quasi gridava: «Mio Dio, se esisti, fa che io ti conosca». Poi si avvicinò al confessionale dove sedeva l'abate Huvelin, un celebre convertito del tempo, e riuscì a dire soltanto: «Padre, vorrei che lei mi istruisse nella fede». Ma non si sarebbe mai aspettata la risposta immediata che ne ebbe: «Inginocchiatevi, confessatevi a Dio e crederete». Dopo un attimo di esitazione, un attimo in cui si decideva della sua vita, Charles si inginocchiò, accostò il volto alla grata e si abbandonò alla misericordia di Dio. Poi, dopo un lungo colloquio, seguì il prete alla balaustra per ricevere l'Eucarestia. «Appena credetti che c'era un Dio», confesserà poi, «compresi che non c'era da fare altro che vivere solo per Lui. La mia vocazione religiosa nacque nello stesso istante della mia fede, e nello stesso istante gli venne dato il carisma a lui destinato, se con questa parola intendiamo quella illuminazione con cui lo Spirito Santo concentra agli occhi del credente tutto il Vangelo in una sola frase, in una sola immagine cristologica che è destinata a guidarlo nel cammino della santità. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e le forze, e il prossimo tuo come te stesso». Questo fu il sigillo che gli si impresse nell'anima, dandogli la persuasione che egli doveva immergersi totalmente nell'amore da ogni parte. L'espressione però ha una conseguenza immediata. La prima conseguenza dell'amore è l'imitazione. E quando Charles si chiede in che cosa debba imitare Cristo, trova la risposta in un'espressione di Sant'Agostino molto cara all'abate Huvelin, che la cita spesso nelle sue prediche: «Nostro Signore ha scelto l'ultimo posto a tal punto che nessuno è mai riuscito a toglierglielo». Charles de Foucault non si allontanerà più da questa persuasione. Se non si può togliere a Cristo l'ultimo posto, si può però fargli compagnia. Bisognava dunque stare là dove tutti avrebbero potuto precederlo e servirsi di lui. Il gaudente di un tempo, ora, aveva una fame insaziabile di umiltà, di lasciarsi consumare, di nutrire gli altri. si recò in pellegrinaggio in Terra Santa e ne ricevette, disse, un bene infinito, incomparabile. Arrivò a Betlemme nel Natale del 1888 e si sentì invadere da una gioia immensa. Arrivò a Gerusalemme e il mistero della croce lo sconvolse, ma la sua patria spirituale fu Nazareth. Il pensiero della lunga vita nascosta di Gesù, vita di semplice artigiano, vita povera, quotidiana, anonima, lo attraeva irresistibilmente. Decise allora di entrare tra i monaci trappisti che gli sembravano i più poveri e i più penitenti. Si sentiva necessitato a farlo perché scriveva: «Io non posso sopportare di condurre una vita diversa da quella di Gesù». Scelse prima l'abbazia di Notre-Dame-des-Neiges, poi si fece trasferire ad Akbes in Siria, dove la povertà era davvero estrema. Qui fece la sua prima professione, nella piena consapevolezza di essersi donato interamente. Scrisse: «Ora non mi appartengo più in nulla. Sono in uno stato che non ho provato mai. È un desiderio di raccoglimento, di silenzio, di stare ai piedi di Gesù e di guardarlo, quasi senza parlare». Nel 1895 scrive: «Rinnovo con tutta la mia anima l'offerta totale di me stesso. Voglio respirare soltanto per te, impiegare tutti i momenti della mia vita a glorificarti e a consolare il tuo cuore il più possibile, perché si compia nella maniera più perfetta possibile tutto ciò che il tuo cuore vuole che io faccia. Amen, amen, amen». E tuttavia, proprio questa formula così assoluta mostra che la volontà di Dio non gli era del tutto chiara. Restò nell'abbazia siriana quasi 5 anni, ma lo stesso ambiente non lo lasciava in pace. Per quanto disagiata e povera fosse l'abbazia, le catapecchie degli operai arabi sulle pendici del monte erano ancora più miserabili, e ciò metteva in discussione quell'ultimo posto che egli aveva sete di occupare. La stessa comunità era una ricchezza e una protezione rispetto a chi non poteva contare su nessun aiuto, e nelle lettere del tempo ricorre il ritornello: «Come desidero Nazareth». Nel 1897, poiché non ha ancora professato i voti solenni, chiede di uscire dalla trappa e si imbarca nuovamente per la Terra Santa. Ma non si sente sciolto dalla regola, l'ha soltanto personificata all'estremo. Nella preghiera sente Gesù che le dice: «La tua regola, seguirmi, fare quello che io farei, chiederti in ogni cosa avrebbe fatto nostro Signore, e poi fallo. È la tua sola regola, però è una regola assoluta». Sono passati 7 anni e poiché ha deciso di vivere solo, ma ai margini di una comunità, si offre come sacrestano e domestico al monastero delle Clarisse di Nazareth. Non vuole nessuna paga, solo un po' di pane e acqua e un po' di tempo per pregare. Per abitare non vuole nemmeno la casetta del giardiniere, ma il capanno degli attrezzi in fondo all'orto, e il suo abito è quello dei mendicanti del luogo. Passava lunghe ore in chiesa, assorto nell'adorazione eucaristica, leggeva e rileggeva un solo libro da cui si lasciava spiritualmente guidare, le opere di Santa Teresa d'Avila. Le rileggerà, scrive, 10 volte nei primi 10 anni della mia conversione. Questa maestra spirituale egli non la abbandonerà mai e la consiglierà ai suoi amici in ogni circostanza. Dirà: «Non si può mai leggere troppo Santa Teresa e nemmeno rileggerla troppo». Arriverà anzi a scrivere questa splendida espressione: «Santa Teresa è uno di quegli autori che diventano come il pane quotidiano». Poi si dedicherà a San Giovanni della Croce. Solo casualmente, e non si sa come, la badessa venne a conoscere dopo alcuni mesi che quel loro mendicante, desideroso soltanto di pregare nella chiesetta, era il visconte de Foucault. Così l'abbadessa lo interrogò lungamente alla grata, difesa da un fitto velo, e in una serie di colloqui nacque tra i due una profonda amicizia spirituale. E fu questa monaca di grande levatura spirituale l'unica che riuscì a convincere Charles a una scelta che aveva sempre rifiutato quando era alla Trappa, quella di diventare sacerdote. Su questo aveva pian piano cambiato idea. L'Eucarestia, che si lascia distribuire, mangiare, esporre, è veramente Gesù al limite estremo della sua povertà. E chi mai sarebbe più povero di un prete che portasse poveramente questo pane eucaristico fino agli angoli più sperduti della terra? Chiese dunque il sacerdozio, a condizione di poter continuare nella sua ricerca dell'ultimo posto, consapevole che questa volta avrebbe potuto occuparlo in compagnia col suo Signore. E l'ultimo posto lui lo conosceva da tempo. Era quel deserto che una volta aveva attraversato per seguire il suo desiderio di avventure, e nel quale aveva conosciuto le tribù più miserabili della terra, uomini che non avevano nemmeno la ricchezza di una fede vera e consolante. Lui aveva ricevuto quell'immenso potere di imbandire la mensa eucaristica, ma nella persuasione dice che quel divino banchetto di cui diventavo ministro bisognava presentarlo non ai parenti, non ai vicini ricchi, ma agli storpi, ai ciechi, ai poveri, alle anime senza prete. Progettò di recarsi nelle oasi del più profondo Sahara. L'intenzione era quella di fondarvi un conventino, quasi un eremitaggio, dove si potesse vivere coltivando un po' d'orzo, qualche frutto, e nella perpetua adorazione del Santissimo Sacramento, senza mai uscire dall'eremo, senza predicare, senza fare apostolato, ma solo offrendo ospitalità a chiunque la chiedesse, senza badare alle diversità di razza, di religione o di motivazioni. Aiutato dagli amici di un tempo, riuscì a raggiungere l'oasi di Beni Abbes, vi si recò nella sua nuova uniforme, una povera tunica bianca che aveva sul petto un grande cuore rosso di stoffa sormontato da una grande croce e una corona grossa pendente dalla cintura di cuoio. Si installò in solitudine, a 1 chilometro dall'oasi, in un ripiano arido, di cui si vedeva soltanto la volta del cielo e qualche roveto inaridito. Acquistò il piccolo appezzamento di terreno con un po' di denaro mandatogli dalla cugina Moria e con le sue mani costruì il piccolo eremo, rimise in funzione un vecchio pozzo, dissodò un orticello e piantò qualche palma e qualche olivo. La chiesetta che edificò era la più sperduta chiesa del mondo. Così nel deserto ci fu un tetto sormontato da una croce, un altare col Santissimo esposto, davanti al quale ardeva costantemente una lampada a petrolio. La croce sull'altare era di cuoio su ebano, dono dell'abbadessa di Gerusalemme, il pavimento di sabbia rossa. C'erano inoltre 5 casette di una sola stanza, una per Charles e le altre per ospiti di passaggio e per qualche compagno stabile, se Dio lo avesse voluto, il tutto circondato da un fragile muro di cinta che egli si era imposto di non superare mai. Il progetto che si era prefissato era semplice: io voglio abituare tutti gli abitanti, cristiani, musulmani, ebrei, idolatri, a considerarmi loro fratello, il fratello universale. Perciò chiamò quel luogo la Kawa, cioè la fraternità del Sacro Cuore, e vi celebrò la prima messa il 1 dicembre 1901. In quella fraternità però fratello Charles era solo, tutta la vita desiderò dei compagni. I compagni li avrà dopo morte, attualmente sono i piccoli fratelli e le piccole sorelle di Gesù. Raccontava però in una lettera inviata al suo vescovo: per avere una idea esatta della mia vita bisogna tener presente che alla mia porta bussano almeno 10 volte in un'ora, e forse di più, e sono poveri, malati, viandanti di passaggio. I rari cristiani venivano dalla vicina guarnigione per assistere alla Santa Messa o pregare. I tanti musulmani, beduini di passaggio, venivano o per discutere su Dio o per chiedergli cibo e vesti. E gli schiavi fuggitivi venivano per rifugiarsi e chiedergli protezione. E per essere davvero l'ultimo, fratello Charles si offriva di rifare i letti degli ospiti di passaggio, lavare anche i loro stracci, cucinare per loro. Lo chiamavano il marabutto, cioè l'uomo di Dio dal cuore rosso, a causa del grande cuore di stoffa rossa sormontato da una croce che aveva sulla veste. E il cuore di Charles, assieme a quello di Cristo, sanguinava soprattutto per gli schiavi che scavalcavano il muretto dal suo eremo nel tentativo di sfuggire ai loro aguzzini, ed erano almeno una ventina al giorno che gli si gettavano ai piedi e lo scongiuravano di affrancarli pagando la loro libertà. Charles lo faceva solo se aveva un po' di denaro o qualcosa da dare in cambio, ma in tutto riuscì a liberarne 7, tra cui 2 bambini, una negra vecchissima che gli morì nell'eremo pochi giorni dopo e un ragazzo che si fermò a dargli aiuto. Scrive: ho un bambino di 3 anni, Ab Gesù, figlio di Gesù, che devo tenere sempre con me, perché non c'è nessuno di cui possa fidarmi a lasciarglielo nemmeno per un minuto. Anche per questo motivo l'oasi era sempre meno tranquilla. Gli scontri tra le truppe coloniali e i guerriglieri marocchini si facevano sempre più frequenti. E una sola volta Charles uscì dal suo eremo quando un centinaio di legionari di scorta a un convoglio vennero aggrediti e lasciarono sul campo 51 morti e 49 feriti. Allora Charles chiese un cavallo per raggiungere la zona dello scontro e assistere feriti e moribondi. Ce la farà, disse il capitano della guarnigione, è l'unico che può attraversare senza armi tutto il paese in rivolta. Nessuno gli torcerà un capello, perché lui è sacro. Quando fratel Charles tornò al suo eremo, c'era ad attenderlo una lettera del generale Leperrin, un vecchio amico di Bagordi che aveva fatto carriera, che lo invitava ai confini dell'Ogar, all'estremo sud dell'Algeria, dove una popolazione antica e feroce, i Tuareg, era in rivolta. A Charles piangeva il cuore al pensiero di dover lasciare quel suo amato eremo, ma ancora una volta comprese che gli era stato indicato un nuovo ultimo posto. Comprese che non c'era nessun altro prete al mondo che avesse la possibilità di recarsi in quel luogo sperduto e feroce. A nessun altro lo avrebbero mai permesso, ma lui era il marabutto dal cuore rosso, e partì con l'intento di stabilirsi tra i Tuareg. Studierò la lingua, tradurrò il Santo Vangelo, parlerò di Dio agli indigeni. Partì con un'asina sulla quale aveva caricato gli arredi della sua cappella e dopo un lungo viaggio si stabilì nell'oasi di Akabili, dove cominciò a conoscere i Tuareg, alti, dal portamento nobile, vestiti soltanto di blu, e gli uomini dal volto coperto nelle loro tende di cuoio rosso. Fu un continuo pellegrinaggio da una tenda all'altra, da una tribù all'altra. In 10 mesi percorse 5.000 chilometri a piedi. Lo conoscevano come il marabutto cristiano, servitore del Dio unico e amante della solitudine. Col tempo, fratel Charles imparò il Tamacek, una delle più belle lingue africane, e tradusse il Vangelo. Stabilì un'incredibile rete di amicizie spirituali. Infine, lo stesso capo della più nobile tribù Tuareg gli offrì di stabilirsi nel villaggio di Taman Rasset, una ventina di capanne. Fratel Charles si costruì la sua abitazione di canne, poi iniziò la costruzione in pietra di un nuovo eremo, un edificio basso, lungo, diviso in 2 parti, una cappella e una stanza da lavoro. Pian piano anche in quell'eremo ci fu un via vai di arratini, abitanti sedentari del luogo, di Tuareg di passaggio, e da tutti Charles era considerato come una specie di padre spirituale, anche se erano tutti musulmani. Nel 1907 l'Ogar fu colpito da una terribile siccità. Per mesi e mesi la terra non produsse erba e le capre non diedero latte. Fratel Charles macinò la sua riserva di grano e ogni giorno nella sua casetta offriva almeno un pasto a una frotta di bambini. Li guardava mangiare così avidamente che non aveva cuore di consumare anch'egli la sua porzione. Alla fine di quel triste periodo, l'unico ad essere malato, ridotto quasi in fin di vita, fu lui. Nel 1908 partì per la Francia, deciso a trovare qualche discepolo. Sognava di fondare una specie di confraternita di fratelli e sorelle del Sacro Cuore di Gesù che condividessero i suoi ideali, almeno con la preghiera, ma l'iniziativa non ebbe successo. La solitudine che aveva sempre cercato gli pesava, non in senso psicologico, ma in vista di quella presenza tra i più poveri che gli urgeva nel cuore. Nel 1910 ci fu un'altra siccità e i Tuareg si accamparono sulle pendici di una montagna alta 2700 metri. Charles costruì il suo eremo sulla cima e i Tuareg lo raggiungevano ogni giorno per intrattenersi con lui. E si dice che quando tornavano nelle loro terre, nelle loro tende, lo facevano scuotendo il capo e dicendo: «È terribile pensare che un uomo così buono andrà all'inferno solo perché non è musulmano». Così diceva una mamma di 5 bambini che Charles aveva salvato dalla fame. Quando venne l'inverno, tornarono tutti a Taman Rasset e la casa di Charles continuò ad essere centro di colloqui. A volte leggeva loro brani del suo Vangelo, mostrava immagini da lui disegnate. Si stabilì su quell'altipiano e vi rimase per 13 anni occupato nella preghiera, nel dare ospitalità ad ogni fratello, a comporre un enorme dizionario francese tuareghe e a tradurre una raccolta delle più belle poesie tuareghe. Pensava di preparare così la strada e gli strumenti per dei futuri missionari. Alcuni mesi prima di morire scriverà: 10 anni che dico messa a Taman Rasset e non un solo convertito. Ed era un po' triste per questo e si interrogava sull'efficacia della sua missione. Poi intuiva che Dio gli chiedeva un'azione che era assieme profonda e preparatoria. Io tento di mostrare l'emblema, che l'emblema della nostra religione è un cuore. Diceva: non è una vera e propria evangelizzazione, io non ne sono capace. Il mio è un lavoro che prepara l'evangelizzazione, curo la fiducia, l'amicizia. Io semino, altri raccoglieranno. Sto per riprendere il mio lavoro quotidiano, scrive ancora, tutto per condurre a Dio chissà quando, forse fra secoli, questo popolo al cristianesimo. Il mio apostolato deve essere quello della bontà. Vedendomi si deve dire: poiché quest'uomo è così buono, la sua religione deve essere buona. E se mi si chiede perché io sono dolce e buono, devo dire: perché sono il servo di uno assai più buono di me. Se sapeste com'è buono il mio padrone Gesù. E gli bastava che in mezzo a quel deserto sconfinato che era fisico e spesso anche spirituale ci fosse la presenza reale di Gesù Eucaristia, una presenza che si irraggiava su tutto e su tutti, dallo stensorio dorato e dal suo corpo reso luminoso dall'adorazione continua. Scriveva nei suoi appunti spirituali: il sacerdote è uno stensorio. La sua funzione è mostrare Gesù, egli deve scomparire, far vedere Gesù. Io devo sforzarmi di lasciare un buon ricordo nelle anime di tutti coloro che vengano a me. Non il buon ricordo della sua povera persona, ma quello del suo dolcissimo Gesù. Quando in Europa scoppiò la Prima Guerra Mondiale, anche le colonie entrarono in stato di continua rivolta e la ribellione toccò anche i Tuareg. Il governo francese diede allora l'ordine a fratello Charles, la cui notorietà era ormai grande, di abbandonare Taman Rasset. Rifiutò decisamente. Obbedì solo all'ordine di edificare un piccolo fortino dove rifugiarsi in caso di pericolo e furono i suoi amici Tuareg a edificarlo. I francesi vollero depositarvi le loro armi. Fratello Charles vi portò la sua cappella e il suo ostensorio. Non aveva paura di soffrire. Da tempo la sua convinzione era questa: più sarò inchiodato alla croce di Cristo, più strettamente abbraccerò Gesù che vi è attaccato. Era la sera del 1° dicembre 1916, primo venerdì del mese. Nel fortino fratello Charles è solo, attende l'arrivo del soldato arabo incaricato del servizio postale. Scriveva spesso in Francia per chiedere alla cugina Maria qualche aiuto per i suoi protetti. Solo un paio di settimane prima le aveva scritto di inviargli 2 modellini per le donne di qui, uno per le scarpine all'uncinetto per un bimbo di 1 anno e un altro per fare delle calzine a un bimbo della stessa età. Bussano alla porta. Charles riconosce la voce di un aratino che ha beneficato molte volte. Ma quando apre, una trentina di senussiti, una tribù sconosciuta, invadono e saccheggiano la dimora. Le 2000 pagine del dizionario francese Tuareg vengono sparse a terra e calpestate. Frate Charles è legato con redini di cammello e affidato alla guardia di un ragazzo armato di fucile. pensano di condurlo via come ostaggio, ma in un momento di panico il ragazzo spaventato spara e la pallottola attraversa il cervello del povero prigioniero. Era una fine inattesa, ma non sconosciuta. Ai tempi di Nazareth, quando meditava vicino alla casa di Gesù, fratel Charles aveva scritto a se stesso, per se stesso, nel suo diario queste parole profetiche: «Pensa che tu devi morire martire, spoglio di tutto, gettato a terra, nudo, irriconoscibile, coperto di sangue e di ferite, ucciso violentemente e dolorosamente, e devi desiderare che sia oggi». Nessuno si preoccupò molto della morte di quello strano eremita. In tempi di continui scontri militari lo si considerò un episodio in più non degno di particolare cronaca. Il comandante francese di Fort Motlinski lasciò passare 3 settimane prima di fare un sopralluogo a Taman Rasset. Quando giunse, trovò quasi sommerso nella polvere l'ostensorio che conteneva ancora l'ostia consacrata. Dal cielo, fratel Charles guardava commosso Gesù e Eucaristia, che era restato così a lungo completamente solo nel deserto.